Pronto?
Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo.
Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Parenzo, ma sei un pezzente, compri la panda a rate. Tu che vai a Napoli a farti fare gli abiti su misura da 4.000 euro, che dici che bisogna bere nelle brocche di vetro, che non bisogna andare all'Uyukinit perché è da pezzenti, e poi compri una misera panda a rate. Ma tu di migranti e champagne dovresti comprarla in contanti, come minimo. Vergognati.
Sono due mesi che non ascolto la zanzara e mi sento un uomo migliore.
Cioè, fammi capire una cosa. Parenzo fa tutto il figo col fatto che bisogna mangiare con la tovaglietta, con le brocche di vetro, con i bicchieri di cristallo e poi scattarla in diretta. Ma, cioè, ma stiamo scherzando? Parenzo, ripigliate.
Appena finito di fare un esame di matematica che è andato una merda, ma sapete che vi dico, sti gran cazzi, tra poco inizia la zanzara e quindi vaffanculo.
Parenzo, basta con questa tosse, basta, basta, sei insentibile, veramente hai rotto i coglioni, cazzo.
Ciao, sono Valentina Nappi.
Disgusto, trasmissione di merda, volgare. Ma chi cazzo vi vuole? Ma chi cazzo vi vuole? Ma ascoltate altro, ma chi vi obbliga? Disgustata da tutto, da voi, dalla radio, dalla trasmissione. Però la pornostar se la ricordava bene.
Ambasciata dell'Ecuador a Londra vuole cacciare Assange, quello che di WikiLeaks, perché non si lava, perché puzza, puzza di merda. Ah, come vorrei che Radio 24 facesse la stessa, prendesse la stessa posizione di quelli là e cacciasse quel maiale, maiale di Cruciani.
Cruciani e Parenzo, siete due imbecilli da Guinness dei primati, però vi voglio bene perché siete troppo forti, siete i numeri uno, la numero uno, la trasmissione numero uno in Italia.
Siamo sempre in attesa di collegarci con quel deficiente di Parenzo, il quale si trova in quel di Pescara, in collegamento, e ovviamente, ovviamente, non si sente una sega. Prego, prego, continuiamo, continuiamo.
Ragazzi, ma secondo voi, ma perché un karma se ne va a mignotte? Perché se ne va a mignotte? A parte che a me mi piace un pacchio barrasticchio, ma un discorso qual è? Aveva ragione anche l'ultimo ascoltatore di venerdì, l'essere umano erectus masculo. Produciamo miliuna di spermatozoi ogni giorno, miliuna! Ma sti miliuna tocca scaricarle, perché se no la prostata si unghia e ne viene a malattia. del secolo che conosciamo tutti, un tumore alla prostata. Quindi fa bene andare a piccare, fa bene andare a buttare, fa bene andare nei bordelli. Viva Vecchio!
Eccoci, David! Ci sei o no? Non c'è, vabbè ragazzi, che dobbiamo fare? Non c'è, non c'è. Allora, iniziamo subito da una cosa che riguarda Napoli. Credo nella giornata di oggi c'è un giocatore di pallone che si chiama Verdi, un giocatore che gioca nel Bologna, il quale si è dovuto addirittura giustificare a un certo punto perché ha rifiutato il Napoli. E si è dovuto giustificare non a caso, perché è una storia che riguarda il calcio, ma in realtà riguarda la società, riguarda Napoli, riguarda la Campania, riguarda quell'eccesso di tifo, quella follia che ovviamente riguarda tutti, non riguarda solo Napoli, ma che in quel posto si moltiplica all'infinito e diventa una valanga, in questo caso di violenza e di insulti nei confronti del giocatore. Cosa è successo? Gli hanno detto di tutto a questo signore, prima e dopo il gran rifiuto, prima e dopo il no che ha pronunciato nei confronti del Napoli. Gli hanno detto pezzo di merda, infame, muori, hanno augurato il cancro a lui e alla sua fidanzata, hanno dato dalla puttana, della bocchinara alla sua fidanzata. Vi dovete vergognare, qualcuno mi dirà, certo, è successo anche nel caso di Bonucci o di altri calciatori, però lì succede al cubo, è un fenomeno, non dico quasi di massa, ma insomma è un fenomeno che si moltiplica all'infinito. Questo è successo. Ora due paroline su Di Maio. Cioè, David ancora non c'è, benissimo. Due paroline su Di Maio. Allora, Di Maio si deve giustificare anche qui per il fatto, il leader dei 5 Stelle, per il fatto che ha fatto lo steward poco tempo fa. In altri paesi, il fatto che un signore, io non so chi voterò, probabilmente 5 Stelle, probabilmente un altro partito, non lo so, non mi interessa. A me dà fastidio, la maggior parte delle cose che dice Di Maio, tra l'altro, non le condivido. La maggior parte è perché mi sembrano cose troppo democristiane rispetto all'aspetto rivoluzionario del Movimento 5 Stelle. Il signor Di Maio si deve giustificare, o qualcuno lo attacca perché ha fatto lo steward al San Paolo di Napoli, allo stadio di Napoli. Ora, in altri paesi, ripeto, sarebbe considerato il fatto che è candidato per la presidenza del Consiglio, in altri paesi sarebbe considerato una sorta di ascesa sociale. Cioè, uno che ha fatto lo steward, ha fatto, come dire, il galoppino, ha fatto il, nemmeno l'impiegato, ha fatto un lavoro che, diciamo, che non è particolarmente impegnativo all'interno di uno stadio di pallone, e adesso si trova invece nella possibilità di guidare il paese. Questa cosa qui sarebbe considerata in un altro posto la fotografia dell'ascesa sociale, sarebbe considerata una cosa positiva. No, qui si deve giustificare perché dicono: vabbè, tu hai fatto lo steward, sei un cazzone, non hai dignità. Ecco, questa cosa a me mi dà un fastidio terribile. Invece gli altri.
Lo steward non sta con le spalle al campo, come fa a vedere la partita?
No, io lo facevo in tribuna autorità, facevo accoglienza per le persone, per i VIP, per le autorità, quindi lo facevo anche ad un livello buono. E non mi vergogno del mio passato, non mi vergogno dei lavori che ho fatto, non mi vergogno del fatto di venire da un'area col 60% di disoccupazione giovanile.
Allora, a Milano, un richiedente asilo della Guinea, adesso Davide dovrebbe essere collegato perché lo voglio sentire su questa cosa qua, un guineano, uno della Guinea di 22 anni, richiedente asilo, è stato sorpreso in piazza Sempione, forse non era Milano, insomma non lo so, vicino a Milano, con mezzo chilo di hashish. Mezzo chilo, oh, per me, io me ne fotterei totalmente, mezzo chilo di hashish, uno spacciatore, ci sono ancora le regole sulla droga leggera, va bene. Il giudice lo ha graziato, gli ha dato solamente l'obbligo di firma e gli ha fatto una piccola ramanzina: cerchi di non reiterare il reato. Allora, ragazzi, un giudice che grazia un signore mezzo chilo di hashish, fermato, un richiedente asilo di 22 anni, e il giudice lo manda via. Questa è o non è un'Italia di merda?
SUV Toyota Hybrid, la scelta inevitabile. Vi presenta La Zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Cioè, scusatemi, la compagna di Parenzo si compra una Panda facendo un finanziamento e la paga a rate, mentre lui spende 4.000 euro minimo per farsi un abito? Beh, poi non mi venite a dire che certe cose che si dicono sugli ebrei non sono vere, eh? Parenzo, mamma mia!
Ah, sei tornato, eh? Sei tornato, eccolo qua. È tornato o no? Io non ho capito. Ragazzi, c'è o non c'è? Ma non mi dire cazzate! C'è o non c'è, cazzo? E dai, su! E sentiamo Salvini, dai, sulla prostituzione. Sentiamo una cosa normale sulla prostituzione. Vai, in tante cazzate, una cosa normale sulla prostituzione, dai.
Se Dio sbaglia tutto il resto del mondo che mette delle regole, dà delle garanzie e lascia liberi lavoratori e lavoratrici con giudizi morali di fare un lavoro che esiste da 2000 anni, che preferisco sia controllato, organizzato, sanitariamente tutelato e anche tassato.
Allora, fare l'amore, l'amore fa bene, drogarsi no. Ora, capisco la differenza, capisco che è facile dirlo, no? La prostituzione serve a scopare, drogarsi fa male. Nessuno vuole legalizzare l'eroina, nessuno vuole legalizzare la cocaina. Si legalizza quello che già è nella realtà. La prostituzione è una cosa che esiste nella realtà, non può essere eliminata. Uno la legalizza anche per portare un introito allo Stato. E la stessa cosa con l'hashish, con le canne. Ci saranno, ci sono state, ci sono e ci saranno sempre. Non le puoi eliminare. Allora qua uno le tassa, le introduce nel mondo della legalità, le vende ai tabaccai, le vende nei coffee shop e lo Stato prende. Non è così difficile, no, però siccome la droga è il mostro e la prostituzione invece no, giustamente, per carità, perché io, come sapete, sono favorevolissimo, però Salvini fa questa distinzione.
Perché far l'amore fa bene, drogarsi no, è una scelta. C'è chi sceglie per soldi, invece di fare l'insegnante, il poliziotto, il muratore o il giornalista su Rai Radio 1, c'è chi sceglie di prostituirsi.
Beh, oddio, non credo che abbiamo la stessa libertà io e una prostituta nigeriana, Salvini, anche lei
sono,
lo guardi, sa.
Sono scelte.
Beh.
Sono scelte.
Beh, adesso la prostituzione nigeriana forse no, però comunque in generale la prostituzione, poi la tratta va combattuta, per carità. Ma torniamo agli spinelli. Salvini dice: se sento odore di spinello da mio figlio partono due schiaffoni. E così quello se fa, no, due, cioè se fa 100 canne al giorno una volta che dava due schiaffoni. Prima se ne faceva una, dopo due schiaffi se ne fa 300.
Ma non droga leggera, no. Liberalizzazione,
no,
legalizzazione.
Male. Stamattina me ne vado capendo che se mio figlio, che ha 14 anni, torna a casa dicendomi: papà, mi sono fatto una bella canna, io gli dico: vai, che figo che sei, tanto non fa male perché me l'ha detto la parte Radio 1. Partono due schiaffoni e se sento puzza di spinello lontano mezzo chilometro, ma Radio 1, vedete, non schiaffiamo. Ma l'amore fa bene, drogarsi no.
Ripeto, è facile dire fare l'amore fa bene, drogarsi no. Cioè, è molto semplice. Che cazzo vuol dire drogarsi no? Ma che cazzo vuol dire la droga quando uno si fa due spinelli? Legalizza quella roba lì. Poi se non vuoi fare, cioè, uno può dire fai una canna ogni due giorni o cerca di farti meno canne possibile, a un figlio. Ma è una frase senza senso. Scopare fa bene, adesso non ha detto così, lo dico io. Scopare fa bene, drogarsi no. Te credo, è così, sì, certo, ma si può, come dire, si può intervenire su entrambi i fronti, no?
Hey.
Allora, voglio riprendere un intervento della Clerici l'altro giorno quando si è commossa per la morte del cane. Ora, per carità, io che non amo particolarmente gli animalisti, però capisco chi ovviamente possiede un cane e si emoziona. L'altro giorno un mio amico a cena mi ha detto: beh, io non ho un figlio, però se morisse il mio cane
Sarei sicuramente addolorato come se avessi un figlio, come se avessi un figlio. L'ho guardato un po' stupito. Francamente sono, a mio parere, sono un po', sono delle patologie secondo me. Comunque lasciamo perdere. Adesso la Carici si è commossa. Ora l'amore che c'è per un animale può arrivare fino a questo punto? Io francamente non lo capisco, non riesco a capire come si possa arrivare fino alla al pianto, alla commozione, come se mancasse qualche cosa che ti è dentro, come se ci fosse questo legame ancestrale che si può avere solo con i figli, non con i cani, cioè non con i cani, con i gatti.
Volevo ringraziarvi davvero dal profondo del mio cuore, perché siete stati, lo so, e voi lo sapete perché forse non lo sa, sabato è morto il mio cane, il mio Oliver, che era il mio compagno di vita, è stato il mio compagno di vita per 15 anni.
Allora vai, c'è o non c'è? No, non c'è, manco al telefono? Manco al telefono, chiamatemelo dai, forse proviamo per telefono, dai. Francesco da Bergamo, vai Francesco.
Ciao a te, ciao.
Dimmi.
Ma, cazzo, parenti.
No, ma c'è, adesso arriva, non ti preoccupare, adesso dai. Lo chiamiamo, dai.
Vabbè, ascolta una cosa. Io mi chiedevo una cosa, questo cazzo di papa di merda che continua a parlare di sta cazzo di giornata degli immigrati, vaffanculo lui e
no, calma. Allora, andiamo con ordine. A cosa ti riferisci? Alla giornata dei migranti?
Sì, ma la deve piantare, spendesse una parola per la situazione in Venezuela, si vergogni, deve vergognarsi.
Vabbè, anche non è che parla solamente di profughi e di migranti, il papa,
Ma chi si deve vergognare?
Il papa si deve vergognare.
Ma come si permette di dire che si deve vergognare il papa? Questo è pazzo.
Anche tu ti devi vergognare. Democristiano ipocrita, devi vergognarti anche tu.
Democristiano un corno, ma da che pulpito lei dice che il papa si deve vergognare? Cioè ormai
si deve vergognare il papa, stanno scappando un sacco di cattolici dalle chiese.
Adesso questo chi lo dice?
Inizi lei a fare il buon cristiano invece.
Io ero
di
buon cristiano quando c'era Ratzinger. Mica questo buffone qua vestito di bianco, sto comunista.
È lei che dice un papa comunista, cioè è lei che questo dà la patente al papa.
Non ha mai detto nulla sul Venezuela.
Ma chi se ne frega del Venezuela?
Un idiota qualunque dà le patenti al Papa. Un idiota qualunque. Questo è un mondo nel quale chiunque si permette di giudicare anche le più alte autorità.
Ma sei tu il primo che giudica,
del paese.
Ma va,
io non sono cattolico, quindi non mi interessa. Lei che si permette dal basso della sua fede,
è un fomentatore di odio, deve smetterla. Siamo stufi questi cazzo di immigrati, arrosti coglioni.
Ma siamo stufi chi? Parli per te, lei magari.
Però, questo signore, Francesco da Bergamo, vuole semplicemente dire che si è rotto i coglioni, in questo lo capisco, io in questo gli sono anche vicino. Si è rotto il cazzo. Lui è un italiano, Francesco da Bergamo, è nato, credo, e vive in Italia. Sì, si deve sentir dire da un signore che si chiama... Vabbè, lascia per adesso, pure con i napoletani te la vuoi prendere?
Sì, mi sta sul cazzo.
Vabbè, ok, quelli pure sono italiani, però.
Questo qua sarebbe un buon cattolico.
No, aspetta. Allora, ragazzi,
sarebbe un buon cattolico.
Allora, questo signore qui che se la prende con...
I cattolici, quelli che palpano i culi ai bambini in Vaticano, sono cattolici quelli.
Sì, però devo dire la verità che Francesco è il numero uno. Un radicale dei vecchi tempi, un anticlericale di quelli tosti. Avrebbe parlato in questo modo, non con queste mammolette di oggi. Questi radicali, mezze mammolette di oggi.
Ma se dice che gli piace Ratzinger...
No, vabbè, ma lascia perdere Ratzinger, chi se ne frega.
Ratzinger è il meno radicale di tutti.
No, però aspetta.
È una persona confusa.
Aspetta.
Tu non sai un cazzo e parli.
Francesco vuole dire una... Zitti tutti! Sì, ma dovete stare zitti. Allora, Francesco vuole dire una cosa molto semplice. Essendo residente in quel di Bergamo, o comunque in Italia, vuol dire che gli sta sui coglioni il fatto che c'è un signore in Vaticano, che si permette di dire accogliamo e dare lezioni sulla immigrazione, sull'accoglienza. E in questo, nonostante le sue parole, questo cazzo di papa, questo papa di merda, vabbè, questo è un modo di parlare che noi accettiamo e che è quello di Francesco da Bergamo. Però ha ragione su questo, caro Parenzo, su questo ha ragione, su questo ha ragione.
Ma come si permette di criticare il papa?
Ma ha ragione.
Voglio dire,
alla fine dice quello, ma alla fine dice.
Il dramma di questa contemporaneità è che come si chiama questo qui?
Francesco.
È che un idiota Francesco qualunque, pensatene parte nella vita, si permette di criticare docenti universitari, teologi, magistrati. Cioè, questo signore che non vale nulla. Si permette, lo metti sullo stesso piano del papa.
Ma
lui non sa niente di nulla.
pervenista ipocrita. Sei un pervenista ipocrita, non hai lo senso critico.
Ma quale senso critico? Ma di che cosa sta parlando?
Non hai uno spirito critico.
Io non ho lo spirito critico.
Vabbè, ma comunque, al di là di questo, vuole dire una cosa molto semplice, che dice anche l'amico Luttwak. Cioè che il Papa, prima se ne va dall'Italia, per noi meglio è. Tant'è che uno dei programmi principali di questo nostro movimento, di questo grande movimento Liberi Armati, è il trasferimento, io dico anche forzato, dei signori del Vaticano ad Avignone. Era un periodo straordinario. E potrebbe essere un periodo straordinario in cui non c'è più questa autorità dall'alto che ci rompe i coglioni sulle cose terrene, sulle cose. Dov'è la Bonino? Dove sono i radicali invece di baciare la pantofola di Tabacci? Dov'è il vecchio anticlericalismo? Fermi tutti.
Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello.
La radio la fai tu, sei tu il fenomeno.
Ti voglio un fenomeno.
Fenomeno.
Ti voglio un fenomeno.
Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra?
Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti.
Questo è arrivato lui, Ivan.
Non è sbagliato.
È arrivato il censore Ivan.
Frate, fammi fare il fenomeno.
Fenomeno.
Vergognatevi.
Il segnale orario vi è offerto da...
Il mio piatto migliore.
Quello grande, per le pizze Roncadin.
Roncadin, nel banco freezer.
La zanzara.
I wanna now, I wanna know. I got to rock, I need to roll. If you can't hang with the speed I go, hey. I'm gonna roll tonight.
Naturalmente.
I wanna now, I wanna know.
Hi, my name is Adriana. I am 7 years old. I was born in Italy. I live in London and I am moving to Miami. I think La Zanzara is the best radio program ever.
Allora, Cruciani, ti ha detto l'ultimo napoletano che hai sentito. Hai ricchio, chiava da una barca in culo, metti una barca nel sedere, ficcatela nel culo. Ce l'hai abbastanza grande, capito? Questo è strunz.
Parenzo, sei uno schifoso, proprio un traditore della patria italiana, ma vattene via, vai in Israele, vai sulla striscia di Gaza in Israele, mentre i tuoi amici palestinesi lanciano i sassi, idiota.
Parenzo, fai così, una fiala di Clenil A insieme a una fiala di Cortinal, 2 volte al giorno, 4 giorni e sei pulito.
Allora, caro David, sto compulsando un piccolo libro, un libercolo, che ha come titolo Elogio della masturbazione.
Oh mamma mia.
Elogio della masturbazione. Un libro...
Tra tutti i libri che potevi leggere non si capisce.
No, ma è straordinario, un piccolo libro del anche introvabile, se vuoi, di una casa editrice che si chiama Il Melangolo, casa editrice di Genova, e l'autore è un francese che si chiama Philippe Brenot. È uno psichiatra, un antropologo molto interessante, un esperto di sessuologia. Te ne leggo un piccolo passaggio,
pezzo.
Benché sia l'atto più frequente della nostra sessualità, la masturbazione rimane il più occulto tabù della morale sessuale dell'Occidente.
No,
i costumi sono mutati, si mostra il sesso in televisione, si può parlare di stupro, di incesto, di transessualismo, perché tutto ciò non ci riguarda direttamente. Io non ho mai stuprato, io non sarò mai incestuoso, ma quella cosa, cioè quando riguarda un atto che ci tocca personalmente, che noi facciamo personalmente, un po' sulla masturbazione, devo dire che c'è un tabù a confessare
ma
apertamente. Tu, per esempio, lo puoi dire in media, in un mese, quante pippe ti fai? No, ma è interessante come cosa.
Ma io non lo dico, ma non perché ho un tabù, ma perché ritengo che questo sia oggetto di colloqui, come dire, riservati, di argomenti non di interesse pubblico, solo per questo lo dico.
No, ma si può però sapere in media, in un mese.
No, ma perché tu sai che io non discuto di queste
no,
cose.
Ma in un mese si può dire
della vicenda delle frasi shock di Fontana, ad esempio, no? E del io ieri l'ho sommessamente difeso perché lo conosco da 20 anni e non mai avrei immaginato che l'uomo potesse arrivare a dire delle fesserie così grandi. Ma poi oggi, ad esempio, più che la masturbazione mi interessa molto scoprire che lui torna ancora sul fatto e ridice quella cosa incredibile. Lui dice, anche nella Costituzione c'è la parola razza.
non capendo che in realtà nella Costituzione c'è in senso completamente opposto.
Sì, ma non me ne frega niente, continuo, sì, non me ne fotte nulla, assolutamente nulla, di queste spiegazioni assurde. Questa formidabile crociata condotta da un esercito di ingenui persecutori era in realtà...
Ma non c'è nessuna crociata.
Aspetta, era...
Che no. Anche in questo tema che stai affrontando ora, sì, che è il sì. tema... relativo, diciamo così,
alla masturbazione, sì.
Al sesso con se stessi, al rapporto sì, con sì. se stessi, chiamiamolo così.
Tu dici è completamente sdoganato.
Ma assolutamente, è un tema assolutamente sdoganato, dico, non
no,
c'è
no, secondo me no.
Questo libro secondo me risale agli anni 70.
No, assolutamente no, è un libro.
No, vai a vedere la prima edizione, a quando interessante
No, assolutamente.
Vai a vedere perché sono vecchie teorie.
No, 97, no, assolutamente. Ripeto, questa formidabile crociata condotta da un esercito. Aspetta, questa formidabile crociata condotta da un esercito di ingenui persecutori era in realtà motivata, giustificata e persino legittimata da una paura grandissima, la paura della fine del mondo, una volta, della distruzione totale dell'umanità davanti a una rivelazione sconvolgente. Lo sperma è vivo, contiene esseri umani. Attenzione al genocidio. Lo trovo straordinario tutto ciò, lo trovo straordinario.
Ma è una roba datata del 97, siamo nel 2018, nel 2018.
Però
16,
ancora 20 anni. Sì, ma 20 anni dopo, 20 anni dopo.
Un libro datato.
No, no, non ti credo. Alessandro da Milano, vai.
Buonasera. Ciao. Io volevo intervenire in merito alle droghe. Io abito in una zona dove sotto casa mia ci sono 15 spacciatori, dove provoco cainomani che la sera ti chiedono
ma
i
soldi. Ma dove?
Soldi.
Non ho capito, dove?
Abito a Milano, a Piazzale Cuoco.
Allora?
Certo, la sera ci sono tossici che ti chiedono i soldi, spacciatori. Io non capisco perché non si non legalizza, perché non mi piace legalizzare, ma dovrebbe essere nei serti, insieme ai malmetatori, come il metatore. Cocaina, eroina, tutto. Perché sotto le case dei nostri bambini questa droga è sconveniente, che ci vuole con qualche indovino per dire che non è buona?
Sì, no, non l'ho capito, però amico mio,
è sconveniente, non sarebbe detto sconveniente.
No, ma non ho capito bene, caro.
Sì,
non ho capito bene, Alessandro. Non ho capito. Allora, sotto casa tua c'è uno spaccio,
certo.
Ma come in tutte in tantissime
come
città in Italia.
Le periferie.
E allora?
Allora sarebbe meglio che vanno a spacciare o a Rogoredo, che là ci sono quei bei campi grandi.
Sarebbe meglio, ho capito.
Io mi arrabbio quando fanno le retate a Rogoredo, mi arrabbio come una bestia, perché là stanno tornando dai bambini, dai ragazzi e cose, vanno a fare le retate. Oppure dovrebbe essere nei serti insieme al metadone.
Sì, insieme al metadone danno pure l'eroina, che è esattamente il principio opposto, diciamo, in teoria, no? Cioè...
Sì, però se uno si vuole drogare, che si droghi. Ma non è che deve stare nelle discoteche, nei cortili, nei bar.
Sì, ma questo qua nei sogni, cioè nei sogni, amico mio. Cioè, l'unico modo
ci deve guadagnare una puttanata. Lo Stato non dovrebbe guadagnare dalla droga.
Ma tanto
lo
ci perde. Ho capito.
Il problema.
Ma sì, vabbè, ciao Alessandro, ciao Francesco da Caserta, vai. Francesco da Caserta.
Ciao.
Dimmi.
No, io sono in velocità. La canzone Faccetta Nera al signore che sta vicino a te.
Ma perché vuoi cantare Faccetta Nera? Spiega.
Perché siamo per tornare.
Ma chi sta per tornare? Ma chi sta
un
per
gruppo
tornare?
Di malati di mente. Un gruppo di malati, di deboli di testa.
Se torniamo, il primo sarei tu a bere due bicchieri e te li farò dare.
Io non capisco da cosa deriva questo fascino per il passato. Lei, ad esempio, dalla voce non mi sembra un vecchio rincoglionito, cioè mi sembra uno anche giovane, non mi sembra uno che ha vissuto, diciamo, da ventenne negli anni 20, non mi pare.
Hai mai sentito quando parla Mussolini con le mani nel fianco?
Ma lei ha vissuto in quegli anni?
Ho visto e me ne raccontano i vecchi.
Quanti anni ha questo demente che sta parlando?
È forte quando si mette, non so, si è mai visto quando si mette le mani nel fianco? Che soddisfazione!
A me sembra una macchietta, francamente. Una macchietta totale. A me sembra una macchietta totale. Io non ho capito perché vuoi cantare Faccetta Nera a Parenzo, però.
Mi piacerebbe farlo ascoltare un pochettino.
Ma lo sai,
benissimo.
Ma
la conosco perfettamente.
Ah, la conosci?
Ma certo.
Allora,
certo.
Guarda, io spero di arrivarci presto, in modo che.
Lei non riesce ad arrivare neanche alla macchina, cioè lei non riesce neanche a mettere le chiavi nella sua macchina perché è talmente sciocco o stupido a seconda.
Stupido.
sì, perché lei pensa di
Ma non ho capito chi è che dovrebbe tornare.
Chi, peraltro, esatto, sì.
Chi dovrebbe tornare? Spiegami.
Spero che torni uno che somiglia a lui.
Sì, ma tu speri.
Uno che somiglia a lui. Chi? Mi faccio un nome, questo piacerebbe.
Qua le pigne nel cervello. Cioè non...
Chi le piace? Ma sentiamo, proviamo.
Primo, io
proviamo.
Spero che... il primo, spero che almeno Salvini potrebbe somigliarci un pochettino, però...
Vabbè, Dario da Genova, dai. Dario.
Allora, buonasera. Allora, io vivo a Genova, però mi reputo napoletano perché i miei genitori sono napoletani e ho l'abbonamento al Napoli.
Assolutamente. Cioè,
fare la premessa che mi dissocio totalmente da quelli che ti hanno augurato la morte, ti augurano la morte a tua figlia, e quelli che augurano la morte alla ragazza di Verdi, eccetera. Però io mi sento di dire che io ascolto la Zanzara e ti apprezzo in certe situazioni così come apprezzo Parenzo. Però un complesso contro i napoletani ce l'hai.
Ma io non ho nessun complesso, io guardo quello che succede. Io mi devi trovare un esempio di moltitudine di persone. Allora, ripeto ancora una volta qual è il caso da cui siamo partiti questa sera, diciamo, anche se poi abbiamo parlato di tante altre cose. C'è un giocatore che non è tra l'altro molto conosciuto, il quale legittimamente, dopo un momento di incertezza, dopo una... legittimo perché non è un reato, no? Non è un reato riflettere sul proprio futuro. Benissimo, dice di no al Napoli. E prima e dopo la decisione, questo grande rifiuto, questo reato di lesa maestà nei confronti della regina Napoli, è stato insultato sul proprio profilo Instagram, dove c'erano delle foto con la sua ragazza, ma non è stato insultato in modo leggero. Gli hanno detto: sei senza palle, ma mamma te bucchina, tua madre è una bocchinara, ma che cazzo di uomo sei, vergogna. Aspetta, Munnezza, Lota, adesso morirà qualche suo familiare, un bel tumore al cervello, e via discorrendo, figlio di puttana, eccetera, eccetera. Allora, queste cose qui, ovviamente, la stessa cosa fu detta anche di altri calciatori e non riguarda solamente i tifosi del Napoli. Quando riguarda Napoli, questa cosa qui, per motivi vari, se non stiamo qui a discutere la Zanzara, sono moltiplicate queste cose al cubo. È chiaro, sì, questa è la realtà. È inutile che date del razzista a me. Questa è la realtà. Chiedetevi, fatevi una domanda e rispondete. Io non lo so perché. Quando riguarda Napoli, queste cose qui sono moltiplicate al cubo. È vero o no? Dario, è vero o no?
Io infatti ho fatto la premessa che mi dissocio.
Ma è vero o no? Mancherà grazie al cazzo che ti dissoci.
Ma no, allora
ci mancherebbe pure che sei d'accordo che quello perché rifiuta Napoli deve morire e deve avere il cancro. Allora che cazzo dici? Però, ma chi se ne frega se ti dissoci?
Però il messaggio che stai passando per i napoletani è sbagliato.
Ma non c'ho nessuna ossessione, ma leggi quello che scrivono. Ma quella ossessione ce l'hanno gli altri, l'ossessione.
Ma quella rappresenta Napoli, perché napoletani veri, non solo quelli che...
Senti, parla. Ma chi ha detto questo? Io ho detto la maggior parte dei tifosi del Napoli sono persone tranquille. Esatto, ma c'è bisogno di dirlo? Ma c'è bisogno di dirlo? Ma non rompere i coglioni, dai. Fermo là, che non si sente niente, tra l'altro. Fermo.
Pronto. Prima si parlava di Mussolini.
Dai, andiamo, papà.
Pronto. Prima si parlava di Mussolini, ma molti non lo sanno, non sanno che Mussolini ha salvato l'Italia e credono di parlare. Parlano come tanti cretini.
Dai, andiamo, papà.
Parlano come tanti cretini.
Dai, andiamo, papà.
Non vedete che non è il professore? Non lo vedete che è un povero handicappato? Venga, caro, venga. La porta al suo reparto. Venga, caro. Adesso venga in camera, ecco.
Parlano come tanti cretini.
Dai, andiamo, papà.
Via!
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Cruciani, liberi armati, avrai i miei 100 voti, li ho già raccolti a Bologna, rossa.
Parenzo, arrivi tardi. Migranti e champagne già esiste, sono le COP. Migranti, e beh, i migranti. Champagne, i soldi che le COP fanno sui migranti.
Immigrati che ci sono in giro a zonzo, che vanno in giro con il cappello in mano a cercare sulla carità, ti pagano la pensione. Ma dai, smettila, non farmi ridere. Ciao.
Sì!
E allora cosa vuoi?
caro Davide, ritorna dopo un po' di tempo la nostra rubrica, forse la più antica di questa trasmissione. Il peggio di Radio Calabria fu Radio Padania, vai.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavamo.
È tornato Lennox Ferrone, il fascista amico dei leghisti. Sentiamo.
Sono Lennox, questo cambio etnico, insomma, mi sta dando tantissimo fastidio, è qualcosa davvero di inconcepibile. Quindi ci stanno cambiando, ci stanno sostituendo, questo credo che lo vediamo tutti.
Il cambio etnico, io avevo capito il cambio etnico mi dà
automatico,
mi dà tantissimo fastidio. Ancora Ferrone.
Sali Padania.
Però io dall'alto della mia grandezza dico che l'Italia sta diventando un immenso campo profughi e che è arrivata l'ora, insomma, di fare pulizia di tutto questo, di tutto questo belvedere. Ormai le nostre città sono invase.
Libertà, pulizia etnica. Ferrone ancora.
Insomma, la Lega, potere da nord a sud, pulizia etnica. La razza italiana deve continuare a predominare e tutto quello che ci sta intorno deve ritornare a casa, con le buone o con le cattive.
È tornato cattivo il Ferrone, eh? Aveva attraversato un momento in cui frequentava, mi sembra, Claudia Kohl o cose di questo tipo.
Sembrava convertito,
è ritornato convertito, invece, a predicare il suo nazionalismo, la sua pulizia etnica.
Gentaglia, ormai non ci si scandalizza. La cosa drammatica è che ormai non ci si scandalizza più. Non c'è nulla che scandalizzi più.
Sì,
anch'io stesso, dove dice, ecco il solito Parenzo, si scandalizza. Ormai ci sono talmente, purtroppo, tanti virus della società che ormai non ci scandalizziamo più. Questo è il dramma vero. I virus hanno vinto loro. Avete vinto voi, ha vinto il cattivo linguaggio, la cattiva parola, la brutta parola, l'invettiva, il razzismo.
Avete vinto cosa?
Alzo le mani, avete vinto. Avete vinto, d'accordo, fate quello che volete ora. Fate quello che volete, stuprate questo paese, distruggetelo, mettete i negri a rogo. Avete vinto, purtroppo. Risorgeremo, un domani risorgeremo. Per ora avete vinto voi, sul piano del lessico, sul piano delle cattive parole, sul piano del ritorno del razzismo. E non si può neanche dire, perché vi incazzate pure. C'è la cosa tremenda, che quando uno dice, guarda, che forse dire razza bianca è razzismo. No! Politica, sei un politicamente corretto del cazzo. Dici, scusi, però, signore mio, ti prego, arrogo nei forni crematori. Scusami, posso farti notare gentilmente che il forno crematorio, però, magari è un tantinello eccessivo. Ebreo, saponetta! Scusami se provo un attimo a interloquire con te, caro nazista. Ti voglio soltanto far notare che queste parole non si dovrebbero dire. Ecco il solito di sinistra politicamente corretto. Ormai siamo a questo. Questo è. No, ma non c'è da ridere.
Fermo, ma eravamo sulla rubrica Radio Padania. Falla finire.
C'è un altro che chiama e dice, posso cantarti? Voglio cantarti, faccetta nera. Canta pure, faccetta nera. Sono rassegnato, capito? Cioè, va bene, d'accordo, canta, faccetta nera. Va benissimo, siamo tutti qua.
Allora,
ascoltiamo faccetta nera.
Il
così.
Conduttore di Radio Padania, Pagani, vai.
Guarda oltre i monti.
Penso che la gente abbia le scatole piene di questi qui che hanno messo persino il vento sulle parole. Razza, clandestino, negro, zingaro, non si possono più pronunciare. Le leggi Boldrini e compagnia brutta.
Quanto è bella la tua terra. E Nabucco salirà alto nel cielo.
In realtà non è un conduttore, è una specie di personaggio che gravita intorno a Radio Padania, uno che chiama. Cioè, Pagani,
è un ectoplasma, non
senti,
è un personaggio.
Senti, prego,
ma hai sentito cosa ha detto? No? Non si può neanche più dire negro, vedi? Come ti dicevo io prima, senza averlo ascoltato. È così.
Come diceva prima Lennox, di profughi, ma i profughi siamo noi. Perché questa gente che ci sta invadendo, che ci ha invaso, la fa da padrone. Siamo noi che abbiamo paura di tutto e ci nascondiamo in casa come tramonta il sole.
Padania bella e libera, guardavanti.
La RAI va bonificata e piena di leccapiedi, di servi, di portacoda di questo che è il partito più infame del mondo, il PD. Questa gente qui va mandata a casa o al massimo con una scopa a fare le pulizie delle strade.
Caccia oltre il fiume,
Allora, Walter da Torino, vai Walter.
Ciao Bruciani.
Dimmi.
Ehi, mi senti? Saluti a te, Parenzo. Allora, intanto è qualche volta che telefono, ma voi siete voi giornalisti, no? Specialmente Parenzo, sapete. Queste false notizie che date in giro, questa per esempio, la legalizzazione della cannabis. Ma tu sai che la cannabis è già legalizzata da mesi e si può comprare nei tabacchini, se vuoi ti dico anche l'indirizzo. 5 grammi, 40 euro.
Sì, ma quella,
è un'altra cosa, è molto più leggera. Intanto, è un'altra cosa, è molto più leggera.
Parenzo.
Sì, ma lo sappiamo, d'accordo, io sono per la legalizzazione, figuriamoci, ma.
No, ma non è che voglio dire.
Non ho capito, Walter, ma perché hai chiamato? Walter. Per raccontarci che esiste la canna, esiste la vendita della, diciamo, della droga, con un tasso di THC inferiore a quello proibito, ma si sa, lo sappiamo.
Bravo, hai detto bene, Cruciani, ma un'altra cosa volevo dire.
Ma lo sappiamo quello, dunque?
Sì, vabbè, però dillo.
Ma lo abbiamo detto mille volte.
Poi volevo dire una cosa, io non sono del Partito Democratico.
Vabbè, non è poi io devo fare la propaganda a questi che vendono la droga, a me che cazzo me ne frega.
No, ma neanche io non sono qua per fare propaganda.
Però te la fai tu, mi sa che tu fumi.
Ma no, essendo un ex fumatore, allora...
No, secondo me tu fumi, te fai le canne a mille proprio.
Vabbè dai, fai le canne a mille, faccio le canne come te le fai tu.
No, io non me le faccio
ogni
le canne.
Ogni tanto, magari a scopo terapeutico, a casa, con gli amici, mentre ti guardi.
Che vuol dire
film,
scopo terapeutico? Non ho capito.
È stato per passare la ricreazione con qualche amici, no?
Quante canne ti fai al giorno?
Adesso, per esempio, la canna non è una cosa che ti dà soddisfazione, perciò sarà un mese che non fumo canne. Poi magari quel periodo mi compro 10 grammi, 15 grammi, sì, e me ne fumo per un mese, capito?
Lo so, perché ci... allora, no, perché va benissimo.
Ascolta, ti dico una cosa, poi ti lascio, dai. Siccome io mi faccio le canne da quando avevo 14 anni e ne ho 62, perciò stiamo parlando del 1971, allora... E non sono mai stato tossicodipendente di canne, perché non esistono dipendenti.
Vabbè, allora?
Allora ti devo dire una cosa, che il PD, anche se Renzi ha fatto molte cazzate, ha lasciato passare questa ordinanza che arriva comunque dalla direttiva europea, sotto banco, dove la canna adesso è legalizzata. È vero che è leggera, come dici tu, perché io l'ho provata, è molto più leggera. Diciamo che
ma
la
lo sappiamo,
va bene.
Ciao amico mio, ciao. Ciao.
Erba Calabrese Produzione.
La Zanzara.
Crucia, ma fai tanto l'intenditore, la fregna, i piedi, il pelo sulla fregna, fai il sommelier della fregna e non ti sei mai fatto una canna prima di scopare. Ma che cazzo capisci?
Ma come, Cruz? Non hai mai provato a fare la bussata dopo aver fumato una cannetta? Ma come? Io non ci posso credere, mi crolla un mito. Cioè, un pioniere, un argonauta del sesso come te, io veramente non ci posso credere. Cioè, ti prego, vai a casa, fatti una canna e fatti una scopata e poi dopo ritorni alla zanzara e ce lo ridici. Cioè, questo è l'ABC, questo è l'ABC del sesso. Dai, Cruz, dai.
Ma voi siete completamente matti, cioè, questi qua sono pazzi totali, cioè, uno pensa che si deve provare tutto, ma allora provo pure l'eroina, non lo so, cioè, no, non ho mai provato perché non l'ho mai fatto, cioè, non avendo mai fatto la prima cosa non ho fatto le due cose insieme, punto e basta, ma non è che lo provo apposta, non me ne frega assolutamente nulla. Ma ci sono quelli fissati sul fatto di scopare e insieme farsi una canna, dicono che si provano delle sensazioni particolari. Sicuramente Parenzo, che è un re della materia, o è stato un re della materia, cannesca, ha provato anche queste emozioni.
No, posso dirti che su di me ha un effetto, o mi fa morire dal ridere quei pochi tiri che uno dà, e quindi è un aspetto più conviviale, non è legato al sesso, oppure mi rende talmente stanco che mi rilasso e mi sparo un filmone, capito, in poltrona sul divano. Ma non è la canna, perché io altro non ho mai provato, ho provato solo la canna, in particolare neanche l'hashish, se ti posso entrare nello specifico, ma soltanto la marijuana, che all'epoca chiamavamo l'ottima ganja, che ci vendevano in giro in alcuni posti specializzati, diciamo, la ganja veniva rollata, la ganja, e basta, insomma. Ma non l'hashish mai, io ad esempio, solo marijuana freschissima, buonissima, e questo però risale ormai a 5 anni
fa. Allora fermi tutti, leggo su un quotidiano che è un quotidiano importante di Napoli. Napoli, cioè direi il Mattino, la sfida degli abusivi. Multateci ora, dobbiamo lavorare. Cioè il comune pare che voglia, poi non succederà nulla assolutamente, nulla, multare nulla. I parcheggiatori abusivi.
E beh, tanto.
Dandogli addirittura un DASPO, cioè sostanzialmente addirittura qualcuno pensa anche all'arresto dei parcheggiatori abusivi.
Beh, questo mi pare eccessivo l'arresto adesso.
Adesso non lo so.
La multa ci vuole.
Comunque però... la cosa più incredibile è che questi qua, appena si avvicina uno che li vuole multare, dicono: "Marescià, fate presto con questa multa perché la signora se ne sta andando e rischio di non prendere i soldi". D'altra parte hanno fatto in 3 anni 25.000 multe a Napoli i parcheggiatori abusivi e non ne hanno pagata nemmeno una. Ci sono oltre 1.000 parcheggiatori abusivi. Pazzesco. A Napoli, oltre 1.000, con un incasso mensile di 2 milioni, un incasso mensile di 2 milioni, e ovviamente non succede mai un cazzo. E poi se ne fottono delle multe, non le pagano le multe. Io direi di chiamare un personaggio che conosciamo, che è una specie di sindacalista dei parcheggiatori abusivi di Napoli. Bene. Un tale che si chiama Pietro, non mi ricordo come, Pietro Gioia, Pietro Gioia. Vai.
Pronto?
Sì, Pietro?
Sì.
Come andiamo?
Bene, chi è? Cruciani?
Sì, sono Cruciani, come andiamo?
Bene, amico mio.
Beh, che succede lì tra gli abusivi, tra i parcheggiatori a Napoli?
Ma che succede? Un'altra volta i DASPA, cosa?
Vi vogliono fregare stavolta al comune, o no?
Sì, stavolta sì, il comune vuole voltare le spalle.
Vuole voltare le spalle dopo avere sempre coperto, diciamo, no?
Sì. Insomma, sì. 9 percaggiatori su 10 sono ex detenuti. Sì.
Vabbè, allora...
benissimo. Allora,
se non guardano le macchine, vanno a Pirrapini, spacciano la droga.
Ho capito, ma
guardando i macchini.
Ma lei pure è un parcheggiatore, l'ha fatto il parcheggiatore?
No, l'ho fatto in passato, adesso non lo faccio più.
E adesso che fa?
Adesso è in pensione. Anche da parcheggiatore abusivo praticamente.
No, in pensione, lavoro in un garage notturno.
Mi faccia capire, scusi, in Italia esistono tante associazioni di categorie, esiste l'ordine degli avvocati, l'ordine degli architetti, l'ordine dei notai, l'ordine dei giornalisti, cioè è una specie di ordine dei parcheggiatori abusivi questo qui, abusivo anche lui? Ma è così, è un'associazione di abusivi praticamente.
Ma un'associazione non siamo, siamo persone che vogliono vivere, vogliono gabbare. Purtroppo non c'è lavoro, si arrangiano.
Dici meglio tenere d'occhio due macchine, sì, no?
Che andare a rubare, spacciare, meglio questo.
D'altra
parte, forse sarebbe il caso che il comune vi assumesse, vi mettesse in regola addirittura, no? A questo punto.
Ma guardi, ci sono le macchinette, che nessuno più mette i soldi nelle macchinette.
Certo.
Preferiscono che c'è una persona che le guarda. È chiaro che c'è anche quel parcheggiatore che pretende di più e quello va arrestato. Quella è un'estorsione.
Pretende di più rispetto a cosa?
Cosa vuol
rispetto
dire?
A che?
Io difendo quei parcheggiatori che chiedono un caffè a piacere.
Ma d'accordo, amico mio, invece di mettere i soldi, invece di mettere dei soldi e dare dei quattrini al comune, i parcheggiatori abusivi sostanzialmente tolgono i soldi al comune e se li mettono in tasca loro, perché altrimenti uno va alla macchinetta e mette i soldi là dentro, no?
Però roba, la macchina sta scoperta, chi ce la guarda? La macchinetta non deve l'occhio per guardare una guardia. La macchina.
Ma ho capito.
Però, se il comune facesse delle bollette e mettesse a posto, insomma, la cosa cambierebbe. Insomma.
Le bollette. Che bollette
è sempre esistito un parcheggiatore ambulante a Napoli.
E dunque, che deve fare?
Ma deve regolarizzare, dice sì, qua sta la bolletta, sono 12, fai un euro a te, un euro comune, un euro a te, un euro tassare il parcheggiatore abusivo.
Scusami, quanti sono? 1.000 mi sembra i parcheggiatori abusivi in tutta Napoli, quanti sono?
Sono 1.100 esattamente.
Ah, 1.000, vedi che sei informatissimo, 1.100. Ma pare
1.100 famiglie che mangiano comunque, mangiano.
Ecco, ma quanto guadagna un parcheggiatore abusivo al mese?
Ma chi guadagna? Io posso dire al giorno.
Al giorno, vabbè, più o meno al giorno.
Allora, chi che guadagna 25, chi che guadagna 35, 40.
Vabbè, comunque 2-3 mila,
diciamo,
euro al mese si fanno,
per
dai.
30 giorni fa sì, 1.200 euro al mese.
No, 2.000 euro la fanno, dai, 2.000 al mese lo fanno, dai.
Ma sa chi ci arriva e chi no.
Sì, sono 2 milioni al mese tra tutti i parcheggiatori.
Allora possono fare 1 milione parcheggiatori e 1.000.000 euro al comune.
Che indicazione di voto dà, no? I parcheggiatori abusivi, per chi votano, ad esempio? Interessante questo.
Ma guardate, il voto è segreto, che non si dice.
No, ma voterete come la vecchia Democrazia Cristiana delle indicazioni di
chi
voto?
Chi votano?
Immagino.
Berlusconi, chi votano?
Ma io voto per la sinistra.
Lei vota per la sinistra. Vabbè, Parenzo, vedi che...
No, per la sinistra adesso.
Vota per la sinistra, questo qua vota per la sinistra.
Questo è un colpo basso che avete fatto apposta.
Vota per chi vota? Renzi?
Io
chi
voto per la sinistra, Renzi.
Vota Renzi.
Ma lei ha sempre detto che le piaceva Di Maio, mi pare, di aver sentito. perché? No, prima,
5
no?
Stelle no, mai, mai a 5 Stelle.
Come 5 Stelle? Stelle lei ha detto... Lei
no, 5 dice... Stelle è piega volubile, no, non mi piace. Mentre parlano di Ramanere, poi parlano di nato. No, 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 no,
ma
no.
Scusami un attimo, ma adesso vogliono fare no, no, ste no. È vero che ci sono 25.000 multe che non sono mai state pagate?
Beh, certo che hanno dei pavano, non ce li hanno. Io le mangio il giorno per giorno qualche giaduto. E i soldi si mangiano il giorno per giorno.
Ma se uno gli fa... capito, ma è dunque, illegale. Ve ne fottete delle multe, diciamola. Diciamola
certamente, perché ogni parcheggiatore non ha niente da perdere. Non ha niente.
Dunque,
non
delle,
non
delle multe se ne sbatte i coglioni. Diciamola.
Sì, sì, vanno a fanculo i multe.
Cioè, uno fa la multa, arriva la multa, il vigile così dice: senti, non mi interessa.
Li strappano subito, i multi, perché non c'hanno niente da perdere, non c'hanno niente.
E fanno bene,
non,
dici tu, fanno
non c'hanno inserimento, non c'hanno inserimento, perché lo Stato non gli dà niente.
Dallo Stato che deve. E fanno bene, dici, no? Fanno benissimo, vabbè.
Però dimmi, scusate, chiusa, io voglio dire una cosa: loro non vanno, perché si vanno a lavorare, non si pigliano a faticare, sono ex detenuti. Perciò stanno a trovare un week, stanno a trovare un piccolo quartiere dove stanno vinto 30 macchine e si vendono qualche.
Ma un
sì, forse capito,
ma
più senso,
un mestiere
guarda,
regolare, un mestiere regolare con che, sì, che ne so, lo scaricatore ai mercati generali, qualche altra cosa. Cioè, ma perché proprio il parcheggiatore abusivo, capito? Che uno sta lì e magari si sente anche minacciato uno che se non dai i soldi al parcheggiatore, no?
No, c'è sta pure chi lo minaccia, quello deve andare in galera e ci vanno in galera, quello là che fa dipende ne stossore quelli
ma
là.
Ma tu quanta galera hai fatto, per esempio?
Beh, ho fatto galera per altre cose, 22 anni di carcere.
E che hai fatto 22 anni?
Quanti anni?
22.
22. 22. Io ero un ex trafficante di droga.
Ah, tu eri un grande trafficante di droga.
Amico mio, che adesso fa il sindacalista dei parcheggiatori abusivi.
Beh, tutto può succedere.
Anni.
Tutto
non
può
è
succedere.
Pochino,
io faccio pure il sindacalista dei carcerati. Io faccio le visite ispettive dei carceri.
Ah, ok.
Scusa, ma 22 anni che facevi?
Ma
eroina
quanta
pure,
droga
che...
commerciavi, scusa?
No, cocaina.
Ah, scusami.
Te la facevi pure?
Quando ero giovane, sì.
Quando eri giovane, così.
Ma per conto della camorra?
Vabbè, certo.
No, ero improprio io, ero improprio.
Beh, grandissimo. Grande molto trafficante bene di cocaina dalla Colombia.
Mi pare molto bene, quindi.
Adesso, vabbè, quanto guadagni rispetto a prima? Prima guadagnavi un sacco di soldi quando eri trafficante.
No, poi guadagni 800 euro al mese, lavoro di notte, in guarace notturno.
800 euro al mese. Comunque, ragazzi miei, questa situazione qua, il comune vuole inchiappettare i parcheggiatori abusivi, eh? Dice,
sì, sì,
il capo dei vigili dice che bisogna addirittura arrestarli.
È una situazione che va risolta,
carceri già sono affollate, poi mi affollai a Napoli, vanno 1100 persone in galera in più.
Vabbè,
non lo so.
Vabbè, amico mio, ciao, va.
Buonasera, benvenuti dalla vostra parte.
Ti fanno andare a scuola?
No, adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai.
Direttore pazzesco, nella roba pazzesco.
Non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là, da Bergamo, sì!
Da Bergamo, Bergamo, vai all'aeroporto.
E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa.
E vendi l'erba.
Sì!
A vendere l'erba.
Io vendere erba, io vendere cana.
Non ce l'hai.
Cana.
Non ce l'hai.
Cana.
Non ce l'hai. Non ce l'hai.
La zanzara.
Italia sporco. Guarda.
L'Italia è sporca.
Sì.
Sì.
Luciani, volevo farti una domanda. Ma una donna può frequentare un bordello? Intendo non come impiegata, ma come cliente.
Ciao, sono Valentina Nappi.
Crux, è un casino, sei dentro la mia testa ormai. Chiamo da Livorno, amico mio. Stamattina mia moglie si è alzata, si è buttata giù la mutandina, si è messa a pecora, ha detto i bambini sono dei suoceri, è la nostra giornata, sai cosa ho pensato? Questo è buono, fanculo a te.
Amore, devo leggere il giornale, amore, devo ascoltare la zanzara, amore, devo andare a bere, amore, devo andare a giocare a calcio, ma si può sapere quando avete voglia di scopare?
Un altro anno gli serviva la Germania per vincere la guerra, un altro anno.
Cruciani, a tua manca la dignità, tu non parli di dignità, sei senza dignità. Brrr, coglione che sei.
Come Macron.
Adolfo, provincia di Caserta. Adolfo, provincia di Caserta. Ma qual è il posto in Italia? Provate un po' a indovinare. Prova a indovinare anche te, David. Anche qui non ho. Anche qui non ho, per carità. Non è che ce l'ho con Napoli. Però dov'è il posto in Italia dove una baby gang circonda i militari?
Vabbè, ma questo
circonda questo no, vabbè, i militari.
Certo, certo può succedere. È accaduto a Napoli, ma se tu leggi può succedere nelle grandi capitali del mondo, purtroppo a New York.
Ah, beh, certo, no, nelle grandi nelle grandi metropoli, diciamo.
A Caracas,
hai fatto l'esempio giusto, a Caracas, esatto, bravo, hai fatto l'esempio giusto a Caracas. Cioè, solamente in alcuni posti, ci sono le baby gang che circondano l'esercito. Che uno normalmente
a Caracas succede
a Caracas però sparano anche l'esercito spara
sì
spara.
certo
perché
certo.
In Italia non accade giusto, perché ogni tanto non c'è qualche cosa in cui si in cui si vede in modo tangibile
no, guarda,
la forza dello Stato
ti rammento che qualche anno fa
stato
una volta
tangibile.
È successo cioè, una volta a Napoli è successo però che lo Stato che ha sparato se ti ricordi durante
polemiche,
un inseguimento
cose, polemiche
no
sì,
no se ti
no.
ricordi erano
sì,
senza
no.
casco due ragazze
sì,
eccetera,
ma no, io dico quando tu vieni circondato
ed è venuto fuori il pandemonio.
Quando vieni circondato, uno che cosa fa? Spara. A casa mia
ragazzi,
spara.
Beh, adesso spara.
Ma sì, spara, cazzo, l'esercito che ci sta a fare, se no, altrimenti che cazzo vanno a fare l'esercito? Cosa ci va a fare se non spari poi a un certo punto? Mi sembra incredibile.
Ci vuole
l'esercito
un uso ragionato della forza, quell'uso ragionato. Ma non è che spara a caso così.
No, però ci sono due cose anche a caso, solo uso. Se vieni circondato. Allora, uno deve sapere che se circondi.
Per cosa spari? Lo uccidi.
No, no, però scusami, no, rimettiamo alcune cose a posto perché queste cose buoniste mi fanno incazzare. Allora, rimettiamo
ma
a posto
buoniste,
le cose.
Vanno arrestati.
Aspetta, se tu se tu vieni, non dico che sparare a caso, se tu vieni circondato, adesso io non so bene i dettagli.
Ma mettiamo dove spari?
Spari addosso alle persone, tu
ma
devi
come
sapere.
Addosso alle persone?
Tu.
Ma cosa sei? Il ministro della difesa? Ma che sei?
No, ma scusami.
Ma Blade Runner?
Allora,
ma cosa
se tu
ma come spari addosso alle persone?
Sapere.
Ma che vuol dire
spari
che spari addosso
aria,
alle persone?
Prima spari in aria, quello che ti pare.
Ma c'hanno un codice di comportamento
sì, allora,
i militari,
sì, però
per
tu devi
non
sapere.
È che dice spari
no,
in aria.
Però amico mio,
ma
rimettiamo le cose a posto. Tu devi sapere. Tu devi certo, so che stai a fare la bella statuina.
Ma
tu devi sapere, ma
fermi,
ma non sono stati nemmeno arrestati.
E questo è sbagliato,
ovvio. No, ma scusami un attimo, rimettiamo, ripeto, rimettiamo,
cioè,
certo, rimettiamo le cose a posto. Se tu non sai che hai di fronte un'autorità che può esercitare anche la forza, dunque tu spari prima in aria, poi ti sparo vicino ai piedi, poi ti sparo alle gambe, eccetera, eccetera. Se tu questa cosa qui non la sai perché li pigli per il culo, li circondi, li pigli perché
che
sai che questi non possono reagire,
sbagliato.
Lo Stato diventa già una barzelletta, diventa più di una barzelletta, diventa piena comicità. Questo è il punto fondamentale. Lo vuoi capire o non lo vuoi capire? Mi sembra un discorso normale, un discorso anche di persona, diciamo, attaccata alla legalità come dovrebbe essere uno di sinistra come te, peraltro, no? A proposito della sinistra, c'è una senatrice del Partito Democratico, tal Puglisi, leggo dai giornali, leggo dalle cronache, tal Puglisi, che vuole chiudere un programma televisivo che si chiama Amore Criminale. Tu lo sai perché? Perché dice questa senatrice Puglisi, non so se la conoscete, questa Puglisi del Partito Democratico, la conosce o no, questa Puglisi? Boh, non si capisce se la conosce o no. Perché c'è il rischio emulazione. Cioè, il rischio emulazione, secondo lei, questa serie che si chiama Amore Criminale porta i maschi a uccidere le donne. Ora io dico, si può essere così deficiente? Certamente non c'è nessuno che potrà emulare lei, senatrice Puglisi. Sicuramente non c'è qualcuno che vuole emulare lei nelle sue coglionaggini, perché questa qua è una puttanata immane. Non c'è nessuno che, guardando Amore Criminale, non c'è, a nessuno viene in testa di ammazzare una donna.
Hai ragione,
una
su questo hai perfettamente
basta,
ragione, su questo hai ragione.
Cioè, perché uno deve perdere tempo, senatrice della Repubblica,
su questo hai ragione,
stronzate.
Però c'è stato il dibattito anche su Gomorra, c'è stato il dibattito su ogni volta che ci sono delle serie un po' violente o delle cose un po' violente, si è sempre discusso di questa. Però questa è una sciocchezza, adesso io non dico puttana, mi sembra un po'
una
sciocchezza. Ecco.
Sì, una stronzata.
No, un po' una sciocchezza.
Tanto questa sera Berlusconi, registrando Matrix, ha detto: nella mia villa cresce l'erba del Viagra. Nella mia casa in Sardegna, a proposito di erba, ci sono molte piante, ficus rosa.
Il Viagra non è un'erba,
e anche erbe medicinali. Molti studenti vengono a visitare. Tra queste erbe c'è pure quella del Viagra. Me l'ha presa.
Ah, come battuta l'avrà detto, dai.
Sì, può essere, però. Ma l'hanno presa tutta, non è rimasto nemmeno un filo. Alessandro, provincia di Verbania, dai. Alessandro.
Ciao ragazzi, non vi sentivo. Ciao, dimmi, dimmi.
Ciao.
Collegandomi al discorso di prima, che parlavate di un certo politico, che io sono per la legalizzazione su tutti i fronti, ricreativo, medico e per l'autocoltivazione.
E va bene, tu coltivi, evidentemente che... ti coltivi da solo la marijuana, mi sembra abbastanza evidente.
Purtroppo per problemi medici bisogna fare come si può.
Un problema?
Perché per problemi fisici e di salute bisogna fare come si può.
Cioè, ma
non
che hai, scusa, che cosa?
Picchiare un figlio perché si è fumato una canna e poi se beve, si ubriaca tutte le sere, va bene così. Sono per la legalizzazione.
No, ma infatti Salvini, quando dice questa cosa qui, quando dice che darebbe due schiaffoni, tra l'altro una cosa che ha detto più volte anche qui da noi, che darebbe due schiaffoni al figlio se si fa le canne, voglio vedere se torna a casa ubriaco il figlio, però. Cioè,
no, infatti,
se c'è un
infatti.
Atteggiamento diverso. Perché l'alcol
è pericoloso per se stesso e per gli altri. Sì, è una marachella e quindi va punita.
A
marachella, ma che sta, ma la quinta elementare, la marachella.
Beh, la marachella, come la chiami?
Che cazzo vuol dire la marachella?
La marachella, come la chiami? Una marachella.
Ma che marachella? Ma cosa c'entra la marachella?
Io la chiamo marachella.
Si dice ai ragazzini di 5
sì,
anni.
Lo so,
la
ho capito. La chiama marachella. La
ma che cazzo vuol dire la marachella?
Una cattivazione, come la vuoi chiamare? Come la vuoi
una
chiamare?
Stronzata, un errore, una stronzata, non lo so. Una
un errore, sì, ecco, una marachella.
Ma poi non è un errore ubriacarsi, ma che dici? Mi fai dire delle cose assurde.
Come no?
Ma
uno
che
torna a casa.
Ma succede di ubriacarsi, punto e basta.
È capitato anche a me, però poi ho capito di aver fatto una cosa sbagliata.
Ma sì, una cosa sbagliata ubriacarsi.
Ma questo
è tornando a casa in motorino ubriaco a 18 anni potevo essere lesivo per la mia vita e per quella degli altri.
Stai aggiungendo un'altra cosa, cioè guidare ubriachi, che non c'entra una sega con quello
che ho detto. Ma anche ubriacarsi in generale è una cosa che uno può provare una volta della vita, ovviamente, però voglio dire, metti a rischio la tua vita.
Alessandro, che siamo trasformati in Radio Maria qua. Alessandro,
allora,
vai.
Allora ubriacatevi, drogatevi.
No, no, ma non c'è manco bisogno di fare la lezioncina morale dai ragazzini di 10 anni, la marachella, ubriacarsi. Se uno si ubriaca, sti cazzi. Dai, Alessandro, dimmi.
Se si ubriaca sono problemi suoi. Peccato che c'è gente che non riesce a dormire.
Ma tu che cosa hai? Spiegami che cosa hai.
Io ho dei grossi problemi alla schiena, alle gambe, e quindi purtroppo.
E che fai?
Si farà delle canne, terapia del dolore.
Purtroppo c'è questa erba che ti fa alleviare il dolore, ti fa dormire nelle notti che non puoi.
Ci vuoi dire sostanzialmente che usi regolarmente la ganja per curarti dai tuoi malanni? È così?
Esiste l'uso terapeutico
a livello ricreativo, secondo me.
Vabbè, allora,
una canna,
e allora
una bottiglia di vodka.
Allora basta, Ezio da Roma, dai, non c'è nient'altro da dire, Ezio.
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buonasera.
No, no, ma no, fermo.
No, aspetta, no, fammi essere educato una volta tanto. Se tu non ci riesci, non puoi chiederlo.
No,
a me
ma non è questione che allora, hai detto una frase. Buonasera agli ascoltatori e agli ascoltatrici, che io non sentivo da 20 anni. Non voglio sentire queste
vecchio,
cose.
Mi dispiace. Non le sentire,
mi dà fastidio. Mi dai fastidio.
Sono contento.
Mi dà un
cavaliere morale del quale vado superbo. Il fatto di dare fastidio a te mi dà veramente una grandissima felicità.
Pensa come sei messo.
È splendido, è bellissimo. Ripetilo ancora, mi fai un grande favore.
Vai, dimmi.
Allora, tu hai parlato male, detto delle cose francamente inconcepibili sulla mia religione cattolica. Io sono cattolico, praticante e osservante.
Ottimo, bravissimo.
E ti faccio presente,
va benissimo.
E ti faccio presente che secondo me la Chiesa cattolica è stato un baluardo enorme contro tutta una serie di derive. Etiche morali che oggi come ci sono
etiche morali
sì, derive etiche morali e che tu ne sei un esempio calzantissimo, grazie a Dio.
Etiche morali, questo... Vabbè, ma questo qua è il tuo giudizio, va benissimo, nessuno te lo vuole proibire a me dà fastidio moltissimo quando vescovi vari, autorità, non quelli che credono, le autorità ecclesiastiche si mischiano dei cazzi nostri, questo mi dà fastidio.
Io credo molto più le autorità ecclesiastiche che quelle civili. Io sono molto più cattolico di quanto
se ti piacciono ti piacciono più i preti dei governanti, va benissimo, per carità.
Guarda,
se ti
piacciono
i preti, in realtà
più,
non è questione di preti,
presente.
Le autorità ecclesiastiche, se ti piace più, che ne so, un vescovo piuttosto che a un politico,
ma
va benissimo, per carità.
Io
sei...
credo molto di più a loro.
Va bene, ma trasferisciti direttamente nello stato teocratico dell'Iran.
Tieni presente che noi siamo romani dal 1602, grazie a Dio, e noi siamo stati vittime di un'invasione che non abbiamo chiesto, con una diciamo con una guerra che nessuno voleva.
Cittadino Vaticano sei, non ho capito.
Mi piacerebbe esserlo.
Ah, ti piacerebbe essere cittadino pontificio,
dello Stato pontificio,
dove c'era la pena di morte fino a qualche anno fa, tra l'altro.
C'era la pena di morte anche in Italia, per cortesia, non diciamo idiozie. Scusami. Allora,
formalmente nella Città del Vaticano c'era ha resistito di più, insomma. Comunque va bene,
la religione è stata sempre un baluardo contro tutta una serie di problemi.
È arrivato pure, ci sono quelli nostalgici del fascismo, ci sono quelli nostalgici del Regno delle Due Sicilie, adesso c'è questo nostalgico dello Stato Pontificio. Io credo che i nostalgici dello Stato Pontificio si contino veramente sulle dita di una mano, però ne abbiamo trovato uno che vuole il ritorno dello Stato Pontificio.
Ma questa è una cosa che dici tu, io dico una cosa che
tu hai detto,
magari
ci fosse, magari
venisse, io non farò niente perché avvenga, ma mi piacerebbe che fosse. Ti faccio presente che quello che dici tu nasce da una visione etica e morale inconcepibile che non porterà altro che alla defunzione.
Io voglio il Papa ad Avignone, come ha detto l'amico Luttuac.
Io la voglio a Roma e lo voglio
Avignone,
vorrei dentro casa mia, magari
Avignone. Avignone.
Avignone.
Bellissimo, Avignone, lì non ho pure i coglioni.
Se tu dicessi la stessa cosa, di una un'altra religione, tu saresti messo all'indice. Se ti dicessero la stessa cosa, per esempio, della religione musulmana, andiamo a buttare giù la pietra nera di...
Sarebbe una bestemmia
Che ci sia una differenza nella reazione da questo punto di vista, c'è, no? Ma io, chi l'ha mai negata?
Che c'è una deriva etica e morale di cui
ma
tu sei...
Ma quale deriva etica? Ma tu sei contro l'aborto?
Assolutamente sì.
Sei contro l'aborto?
Sei religio cattolico, per forza.
E quando le donne vengono stuprate, che si fa? Quando le donne vengono stuprate...
In galera subito, chi l'ha fatto? Ma che stai scherzando? Il figlio? Quale figlio?
Il figlio che nasce dallo stupro? Va tenuto?
Hai detto pochi minuti fa, hai detto che qualsiasi seme umano...
Va tenuto o no?
È una cosa che ha voluto Dio, secondo me sì.
Ma tu sei malato. Tu sei spostato. Lo sai che tu sei uno spostato, sì.
Cioè. Grazie, ti continuo a ringraziarti per quello che dici.
Ma sei uno spostato, uno che dice che il figlio che viene da uno stupro deve essere tenuto perché è un dono di Dio.
Ma quello...
Non è un dono di Dio, è frutto di una violenza.
Tu non puoi conoscere quella che è stata la volontà di Dio.
E gli omosessuali?
Quella è una scelta loro, io non c'ho niente contro gli omosessuali. Conosco tanta gente omosessuale, facessero quello che gli pare. Io non lo farei io, però, perdonami, non potete chiedere a me. E non mi puoi chiedere di apprezzare uno perché lo è, oppure perché non lo è. Io sulle tue abitudini sessuali non voglio sapere niente, non mi interessa, è un problema mio personale. Non è un problema religioso, è un problema proprio di buon gusto. Che tu,
in che
francamente,
senso di buon gusto?
Secondo me io non ne parlo, dei miei problemi sessuali. No, non ne voglio parlare.
E se invece uno dice io sono frocio?
Problemi suoi,
Perché è pure scemo?
Io non lo direi di me questa cosa.
Ma perché problemi? Perché è un problema essere omosessuale?
È una scelta sua.
È una scelta sua, è una scelta di essere omosessuale.
È una perversione? Non ho capito.
È un problema dirlo.
Ma è un peccato?
Secondo me no.
Beh, qua non sei molto cattolico su questo. Fermo.
Dimmi dove è la mia religione che c'è scritto che l'omosessualità è un peccato. Dimmi dove sta scritto.
Ti cito 40.000 passi da Bibbia. Fermo.
Ehi, Cruciani!
Quanti soldi devi avere? Dalle
ma perché sono solo! Porca la puttana, è andata a fanculo! Parenzo! Ehi, Cruciani!
Ma che è successo?
Ma perché
scusa,
è andata
a fanculo!
La Zanzara.
Hello, I'm Candace from South Africa. And La Zanzara is the best program ever.
La Zanzara.
E non permetto a nessuno di parlare male del Papa, capito? Sarai te vestito come lo spaventapasseri, non lo sei vestito come spaventapasseri perché ti puoi per me. Ciao, va, mori ammazzato.
Ciao, sono Valentina Nappi. Vorrei farmi inculare da un immigrato, possibilmente nero, davanti a un manifesto di Forza Nuova contro l'immigrazione.
Giuseppe, ciao, sono Amedeo da Alghero. Ascolta, tu mi hai fatto sentire la voce di Valentina Nappi. Cazzo, è un orgasmo allucinante. Cioè, come si può fare per scopare una pornostar? Cioè, come posso arrivare a Valentina Nappi? Io non ce la faccio più, quando sento quella voce mi si rizza tutto, insomma, mi scaldo. Dammi una mano, per cortesia. Dai. Fai che sia vero il mio sogno, voglio trombare con Valentina Nappi.
Là ci vuole la nerchia.
Allora, posso dirti una cosa, David?
Questi maiali schifosi che chiamano così senza, come fosse, come dire, andiamo a prenderci una pizza, come si fa, aiutami, come si fa, ma un quadro desolante di questo paese, desolante.
Posso dirti una cosa, però,
desolante.
Ho ricevuto, dopo l'intervento
uno
di Valentina
schifo.
Nappi nei giorni scorsi, che tu tra l'altro hai qualificato come un esempio di militanza antifascista.
Solo sì, che mi sembra appunto un bel modo di, bella militanza antifascista.
Ecco, appunto, una bella militanza antifascista. Allora, dopo l'intervento della Nappi, che ha detto, ripeto, che vuole farsi...
Forse vale più quello di tante nostre parole, ad esempio, tante volte che io mi scaldo contro
i
fascisti.
C'è l'immagine di Valentina Nappi sodomizzata
da alcuni
clandestini,
sì,
magari
adesso non
neri,
voglio entrare
clandestini
nel merito.
Neri, di fronte a un manifesto di Forza Nuova,
forse vale molto di più delle mie invettive contro...
Come dire, di lotta al razzismo.
Vale molto di più rispetto alle mie invettive contro quel fiore lì, come si chiama lì, quel personaggio. Quell'ex latitante, chiamiamolo così, quell'ex latitante che sta a Londra, che paga le tasse a Londra, che non paga le tasse in Italia, insomma quel personaggetto
però,
lì.
Però molte persone hanno chiamato chiedendo effettivamente una mano nel volersi accoppiare, nel voler avere un rapporto con la signora Nappi. La cosa non è del tutto folle. Se tu ci pensi bene, lei ha dichiarato più volte di volerla offrire democraticamente, che le donne dovrebbero offrirla a tutti, un po' per una questione ideologica, lei lo dice. E allora io invito le persone a farsi avanti da questo. Potremmo essere anche noi, diciamo, come dire, gli ambasciatori di questo evento. Cioè, lei potrà scegliere alla fine quanti ne vuole, o 2, 3, 4, 5 tra gli ascoltatori della Zanzara, e poi quando torna in Italia, adesso è tornata a Los Angeles, quando ritorna sul suolo patrio, accoppiarsi con queste persone o comunque avere un incontro con queste persone. Un grande, come dire, una... tu dici che è sbagliata una cosa di questo tipo, un'iniziativa così democratica del sesso libero? Che dici?
Beh sì, mi sembrerebbe... così un po' leggera come cosa, sì.
La Zanzara si fa tra alcune persone. E la democratica della figa Valentina Nappi. Questo è il punto fondamentale.
Io la chiamo.
Ha detto che le donne devono darla a tutti, come dice? E allora
sfruttamento del corpo della donna lo chiamo.
Ma che sfruttamento?
Quella
si fa sfruttare, sceglie di farsi sfruttare. Che cazzo vuol dire? Dai, Marco,
io rimarrei fermo all'iniziativa che lei ha lanciato e valuterei quella. Ecco, così.
Marco da Torino.
Sì.
Dimmi. Che è? Dove stai? Ma dove stai? Fermo, dove stai? Fermo, dai. Dimmi, dai.
È venuto per dirti, sì. Si parla tanto di destra e di sinistra, sì. Alla fine l'Italia è un'Italia di merda, tu dici italiani, ma dove cazzo sono gli italiani? Adesso, ieri c'è stato il servizio delle Iene, sì. erano gli italiani che pagavano gli zingari per farsi dare i soldi dai barboni, quei poveri barboni che erano lì alla stazione a dormire per trombare le loro tipe. Le zingare.
Non ho capito niente perché non l'ho visto quel servizio, ma comunque che vuoi dire?
Voglio dire alla fine tra zingari, gente extracomunitaria che vengono a comandare il nostro paese, i nostri giovani se ne vanno all'estero, politici che pigliano i vitalizi, alla fine l'Italia dove cazzo è? Italiani? Oramai italiani non esiste più, non esiste né Mussolini, né destra, né sinistra, ognuno pensa ai cazzi loro.
Ognuno pensa ai cazzi loro, bellissima questa
espressione.
Ognuno
pensa ai cazzi loro, il politico al posto di pensare per quei poveri terremotati ad Amatrice, ancora lì che minchia vivono.
Cioè, tu sei partito dal servizio delle Iene in cui non so chi si prostituiva, per finire ai terremotati, passando dagli immigrati clandestini.
Per farti vedere che tu dici italiani, ma dove minchia sono gli italiani?
Non lo so, io sei pieno di italiani ancora qui.
Non ci sono gli italiani ormai. Ha ragione l'altro che dice i bianchi,
la razza bianca.
Non c'è più ormai la razza bianca.
Non esiste più. Quale sarebbe la razza bianca? Qual è la razza bianca? Ad esempio i mulatti. Quali sono?
La razza bianca è l'italiano, il tedesco, giusto, non sia africani che vengono a mescolare e a comandare qua.
Quindi ad esempio
gente che vengono a comandare qua.
Quindi ad esempio il cinese che è un po' giallo lo riteniamo più verso il bianco?
Sì, bravo, verso il giallo lo riteniamo.
Quindi anche contro
giallo
i gialli?
Con gli occhi a mandorla.
Quindi niente i gialli? ho capito.
No, no, non ti piace, invece... lo chiamando,
ma chi cazzo deve rimanere qua in Italia? Scusa, spiegami, Marco.
Ma devono rimanere gli italiani, dai.
Gli italiani, chi sono gli italiani? Ma chi sono gli italiani, ad esempio?
Gli italiani sono i napoletani, i piemontesi, sì, i pugliesi.
Beh, qualche piemontese non è così d'accordo nel considerare, per esempio, i napoletani no, italiani.
Anche su questo si può avere un dibattito.
L'Italia è fatta di queste nazioni, di queste regioni qua.
Ho capito. Beh, ho capito.
Giusto, formalmente è così.
Ci lamentiamo, vanno a fare i servizi, la gente non ce la fa a mangiare,
invece?
I giovani sono mammoni fino a 35 anni, se ne vanno all'estero, ma grazie alla minchia.
E tutti quegli italiani che vengono da altri paesi e che sono italiani, perché ormai sono italiani, vengono da altri paesi, cosa facciamo?
Dov'è che vengono gli italiani?
Ma che stai dicendo pure tu? Che vuol dire?
No, io li chiamo italiani, cioè quegli italiani che da 30 anni sono qua, ex stranieri, oggi sono italiani, no? Quelli che da 30 anni vivono in questo paese, hanno reso grande questo paese, in tutti i settori. Cosa facciamo con questi ex extracomunitari oggi italiani? Diciamola così, così è più semplice per questo povero idiota.
Ormai ci sono ambientati, allora saranno italiani.
Ah, ambientati, giusto. Ormai si sono ambientati, allora, questa è la parola.
Allora,
ho capito.
Io ti sto facendo un concetto. L'Italia è
no, lei non sta facendo un concetto.
Giusto?
Lei non sta facendo un concetto.
Ciao Marco, cosa vuol... ciao Marco.
Non vuol dire niente, Marco, l'Italia agli italiani, non vuol dire nulla.
Noi stiamo diventando stranieri nel nostro paese. In questo piccolo fazzoletto di terra, piccolissimo, stanno arrivando ciurme, carnaio dall'Africa. Questi da una nafica immensa hanno prolificati con i loro cazzi duri a chiavare, a più non possa, a più non possa, hanno cagato figli, 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 li stanno portando qui, qui, qui. Li stanno portando qui, 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 qui. Io questi negri li faccio sparire.
Tu sei la vergogna d'Italia, tu sei una vergogna, sei bastardo che sei altro.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Asmodeo, vai via.
Vedi, Truciani, abbiamo tutti una vita più o meno di merda, facciamo un lavoro di merda, pagato di merda, scopriamo male donne più o meno brutte, ma poi ci siete voi, tu e quell'altro, che al mattino, quando mi alzo, mi date la carica!
Dedicata a te, David, questo è per te.
Ma sono l'unico a cui piace pisciare sulle sgommate di merda cercando di pulirle?
No, amico mio, non sei l'unico, anche a me piace, devo dirti la verità. Anche a me piace indirizzare.
Buon sangue non mente,
indirizzare,
buon sangue non
mente. Indirizzare, amico mio, dai.
Faccio solo notare a quell'ascoltatore che ha chiamato prima, sì, che lui dice gli diamo la carica la mattina. Questa trasmissione va in onda la sera.
Vabbè, che c'è, quello c'è il podcast, rincoglionito, quello lo sente in podcast.
Se lui alla mattina riascolta la puntata della sera precedente.
Non riascolta, la sente in podcast direttamente.
O la ascolta la mattina, allora, sbaglia.
Perché sbaglia? Perché
la mattina uno dovrebbe fare la prima colazione con i propri familiari.
Ma perché?
Lì,
ma se quello vuole sentire la zanzara, ma lascialo in pace.
Tostare
no?
Il pane, preparare il succo d'arancia, guarda, il succo d'arancia, il caffè, il latte e fare questa prima colazione con i familiari, visto che è l'unico momento in cui la famiglia sta
ma
insieme.
Ma se uno vuole sentirsi la zanzara a quell'ora,
dopodiché,
saranno
se uno
cazzi suoi o no?
Ecco, ma ti dà l'idea della persona, però, dello schifoso.
Ma perché?
Perché? Lascia che ti dica, ti dà l'idea dello schifoso.
Vabbè,
il quale entra pure nel dettaglio di quello che gli piace fare, cioè ti dice io mi godo, mi dà una carica la mattina, sì, eccetera, sì. Allora, sentire queste porcherie appena ti alzi, già è grave sentirlo alle 18:30, ma lì sai, dopo una giornata di lavoro, d'accordo, va bene, sei stanco, stressato, sì, hai lavorato in borsa, hai fatto il camionista, il notaio, il quello che vuoi, e ti ascolti la zanzara, benissimo, ma se lo fai la mattina sei colpevole due volte. La mattina stai con la tua famiglia,
ma
non
perché?
Ascoltare sta trasmissione,
ma uno può andare anche
bevi
a puttare la mattina.
Prepara prepara una spremuta d'arancio per i tuoi familiari.
Tosta il pane,
imburra le fette pane con la marmellata per la tua compagna. Fai delle cose utili.
Ci fossero i bordelli in Italia, cosa che sarebbe buona e giusta, il nostro dovere, fonte di salvezza. Io ne aprirei, per esempio, un paio vicino al Vaticano, ottimo, tanto per dare così un senso della realtà.
Ma guarda che in Vaticano una volta c'erano dei bordelli, non era vietato.
Spesso anche lo stesso Vaticano si è trasformato in un bordello con i preti pedofili, eccetera.
Nei secoli passati, assolutamente, la prostituzione in Vaticano era
albergava,
era
si poteva dire albergava,
era,
anche
era permessa, era concessa.
Allora, io ci fosse la possibilità di aprire un bordello, ma dovrebbe essere aperto 24 ore, sarebbe una specie di supermarket sempre aperto del sesso.
Beh, già esistono
24 ore, non lo so, sai che c'è sempre una piccola pausa.
I massaggi dei cinesi non è che sono una roba così diversa.
No, i massaggi non sono 24 ore. Esistono gli all you can fuck, non all you can eat, all you can fuck.
Pensa cosa posso pensare di questo. Beh, avendo io una repulsione per all you can eat, pensa cosa posso pensare io dell'all you can eccetera. Dai.
All you can fuck. Io ne aprirei diversi a Roma. E il cattolico che ha chiamato prima, il super cattolicone di prima, che diceva che anche le donne stuprate non devono abortire, perché la volontà di Dio è volere di Dio, mi ricordava un po' il... ti ricordi Anselmo, il cugino Anselmo, il prete di Carlo Verdone? Del film Un sacco bello.
Sì, bravo, sì,
guarda
sì,
che
sì,
aveva
sì,
la voce uguale, incredibile questa cosa qua.
Simile.
E a proposito di cattoliconi, la De Mari, guarda che dice una cosa incredibile. Se vuoi abortire non lo devi fare con i soldi miei. Senti.
Sei rimasta incinta, non vuoi il feto, vuoi che questa cosa qui finisca più o meno intera o più o meno smembrata nel bidone della spazzatura? Va bene, non coi soldi miei. Tiri fuori 5.000 euro, se non ce li hai te li fai prestare dalla banca, li restituisci con un mutuo e salti le vacanze, è andata così.
Cioè, vuoi abortire, fai un mutuo, ma ancora abortire con i soldi miei.
Che vergogna.
Il bambino morto poteva pagarci le pensioni, senti.
Torniamo a questo qua, che se fosse cresciuto poi ci pagava le pensioni. Mancano 6 milioni di italiani, in realtà un po' di più, perché quelli abortiti 30 anni fa magari facevano già in tempo ad avere dei bambini loro. Quindi ci sono 6 milioni di donne che hanno abortito. Probabilmente 5.5, perché qualcuno ha abortito 2 volte.
Noi non dobbiamo pagare i desideri con i soldi dello Stato, dice la professoressa De Mari.
Ma non è professoressa, questa è pazza comunque.
Noi non paghiamo i desideri. La donna incinta desidera non essere incinta. Magari per i più sacrosanti dei motivi è rimasta incinta dopo uno stupro, quelli che l'hanno stuprata, ma prima bruciata a casa sua. Non importa, è un desiderio.
Ma non è un desiderio, non è un desiderio! Una roba incredibile. Certo, è un desiderio che deve essere accontentato. Se uno non vuole avere un bambino che comporta una serie di problemi nella testa di quella persona, si può abortire, è una roba che è stata conquistata ormai più di 30 anni fa, non ci rompete i coglioni su questa roba qua. Ma io sono sempre curioso, e fermi, ci sono un sacco di ascoltatori, ogni tanto mi viene in mente e ho quasi bisogno di sentire cosa ne pensa del mondo, degli islamici, soprattutto i suoi amici islamici, Fabrizio Bracconeri.
No, ma perché? Che bisogno
no,
c'è?
No, cioè, io ne sento quasi il bisogno. Cioè, mi devo fare ogni tanto una siringata di Bracconeri.
Ma come
mi devo
fare? Bracconeri ci parla degli immigrati.
Perché lui è uno della destra sociale, uno di quelli che vuole la riunione della destra, da Casa Pound fino a Forza Nuova. È un nazionalista, dice di essere un patriota, combatte l'invasione islamica. Io ho bisogno di sentire.
Ma quale invasione?
Mi voglio fare una pera, una pera di Bracconeri.
Pronto?
Ma Fabri?
Chi è?
Come andiamo? Cruciani?
Oh, Cruciani, bene.
Ti candidi per caso?
No, non mi candido.
Bene, meno male.
No.
Ma hai visto che ha detto il presidente della Regione Lombardia, quello che adesso lo stanno massacrando?
Il candidato,
no?
Candidato.
Sì, il candidato, sì, scusa, il candidato presidente.
Anche perché ha detto quella cosa sulla razza bianca. Non siamo, noi non siamo in pericolo come razza bianca, noi siamo in pericolo che ai musulmani, forse ancora non avete capito, la razza non fa la religione.
Cioè tu dici, che, razza... tu dici che non c'entra niente i neri, i negri, queste robe qua, no?
No, guarda, io non c'ho nulla contro i neri, io non c'ho nulla né contro i ebrei, né contro i testimoni di Geova, né contro i buddisti. Solo con i musulmani, perché non rispettano le persone, perché non rispettano le donne, non rispettano gli altri, se possono sposare 10 volte per figli, la poligamia, cose assurde che in un paese civile non possono più essere tollerate. Il musulmano non è per me una persona civile, perché non vive in uno stato laico, non vive in uno stato religioso, che è la differenza fondamentale. Ma io dico, pure quelli che si sono convertiti devono stare con loro, sì. Non possono stare in Italia.
Cioè pure gli italiani convertiti se ne devono andare, no. Dici, no?
Tu hai visto mai un cristiano che si è convertito al musulmanesimo, è stato
all'Islam,
è
sì.
All'Islam, è stato perseguitato dai cristiani? No, purtroppo questi sono paesi, sono persone incivili. Io penso che la religione islamica è pericolosissima, no?
Miliardi, anche... allora bombarda miliardi di persone, no? Bombarda miliardi.
Ma perché tu dici cose assurde?
Ma perché ti occupi di cose più grandi di te?
Ma se pensa che l'Islam è un pericolo, lasci parlare.
Il pericolo è quello che fa questa trasmissione. Questa trasmissione dà la parola a chiunque pensando che siano esperti.
Se uno
Bracco neri sull'Islam, ma che roba è? Ma che cos'è?
Ma se uno dei tuoi figli, se uno
ma
dei tuoi figli
dici, se, uno
se sposa,
figli,
se vuole sposare con una musulmana.
Senti l'altro cosa dice adesso, sentiamo. Che succede?
Lo mando via da casa, perché quelli che sono venuti qui, il 90% sono dei figli della mignotta, non è che lo so.
Ma come dei figli della mignotta? Dai, su, pure
ma
questo.
Ma ragazzi, ma che mi strumenta io? Ieri mattina un senegalese che era a cercare l'unità, madre e figlia di 80 anni.
Ma che c'entra quello con l'Islam? Scusa, non ho capito.
Perché di dove era lui? Era islamico.
Ma che ne sai che era islamico?
Ma scusa,
gli immigrati secondo te stuprano di più gli immigrati?
Credo che sia chiaramente la distanza da frequentare persone dello stesso sesso e della stessa loro cultura. La voglia che c'è di animale che c'è nell'uomo stesso, perché pure un uomo normale, credo che dopo 7, 8 o 10 anni che non ha rapporti, credo che in qualche modo la testa possa partirgli. Poi soprattutto la cultura che loro hanno, questo non è che scopro io, di avere rapporti con le donne e bambine, spose e bambine, non me lo svento io. Ragazzi, basta leggere, basta informarsi.
Cioè per cui secondo te potenzialmente tutti gli islamici sono dei pedofili?
Ma non sono dei pedofili, sono dei contorti mentali, perché già che sono islamici, contorti mentali.
Generalizzazione pazzesca.
È vero che accettano di sposarsi da ragazzina di 9-11 anni.
Beh, adesso questo succede.
Non dappertutto.
Ragazzi, non lo dico io.
Ma non in tutti i paesi, ma cosa dite? Ma che
tutti
quanta
paesi.
Approssimazione. Penna rossa, errore.
Ma non è vero in tutti i paesi.
Errore da penna rossa.
Dai, ma perdonami. Mi dici in quale altro stato del mondo si possono sposare persone che hanno...
Ma non in tutti i paesi arabi esiste il dramma delle spose bambine.
In diversi paesi.
Come si fa? Allora dico, in diverse parti d'Italia esistono degli stronzi. Ma non è che tutti gli italiani sono stronzi. Sicuramente in diverse parti d'Italia esistono degli stronzi. Allora, capito? Ma ragazzi,
intanto aspetta, voglio sapere che ne pensi del fatto che la Bonino vuole dare il permesso a 500.000 irregolari.
Ma cosa ne sa lui della Bonino?
Questo dimostra che la Bonino è fuori di testa. Invece di fare gli aborti clandestini come faceva con le pompe di benzina, le pompe di biglietti,
ma quello perché non c'era l'aborto legale.
Ha denunciato di averli fatti perché non c'era l'aborto legale. Ma cosa dici? Ma non si può più sentire, ragazzi miei. Ma basta,
perché tu sei contro l'aborto. Tu sei contro l'aborto.
Io sono contro l'aborto.
Ma adesso scopriamo che tu sei contro l'aborto.
Io sono sempre stato contro l'aborto. Tanto è vero che ho 4 figli. Se rimani incinta, ne paghi le conseguenze.
Se uno scopa perché gli piace scopare e rimane incinta, paga le conseguenze, secondo te?
Certo, secondo me sì.
Ma che dove stiamo? Nel Medioevo, non ho capito, ma è una roba incredibile. Cioè.
Ma scusate, ma voi pensate che il progresso va sempre bene?
Ma che progresso? È l'aborto, se uno scopa e capita che rimane incinta, può scegliere se tenersi il figlio o no. Che facciamo?
No, io penso di no.
E che deve essere imposto? Deve essere imposto alla donna di procreare?
Non c'è più.
Vabbè, ciao, Bracconetti, te saluto. Ciao. Oh, mi sono fatto una bella pera di bracconeri anche stavolta. Mi sono fatto una bella pera di bracconeri, dai, una bella pena del bracco, vai.
Insopportabile proprio.
Mi piace un mondo così. A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare.
Giovanna Torino, vai, Giovanna.
Ciao Cruciani, dimmi, io sono attonita davvero. Intanto l'ultimo che ho sentito, se te la devo proprio dire tutta, può dar la mano a quella professoressa Di Mari. Ma dunque, questo qui non è fuori di testa, cioè questo è veramente non
ma chi?
Ha cervello,
questo, chi?
Questo bracconieri, come
bracconieri,
si chiama lui,
bracconieri,
che parla di Roma, sì. Roma, rido perché gli islami, ma di che cosa sta parlando, che gli italiani sono peggio, la patologia sta dietro la giacca e la cravatta, cioè, abbiamo delle violenze inaudite, brava. Gente che parla, solo perché io mi sono permessa di dire che gli extracomunitari comunque, questi ragazzi di colore, certo ci sono i delinquenti, ci sono certo. Quelli non integrati, eccetera, questa Bertuzza ha detto le vomito addosso, le piscio addosso, ma io quello lì se lo prendo a schiaffone in faccia, le tiro una testata.
Chi è che ti ha insultato?
C'è troppa violenza.
Chi è che ti ha insultato? Spiegami. Chi
ma mi aveva insultato quell'Albertuzzo che ha detto io questo
Albertino,
qua,
Albertino,
Torino,
Albertino.
Chi è Albertino? Ma chi è sta gente che si insulta?
Ma
che
ma ci rendiamo conto, Parenzo, guarda che media, ma Parenzo è una persona intelligente.
No,
quanto...
cara, io sono ormai desolato, perché
desolato.
C'è poco da fare.
Desolato.
Ormai c'è poco da fare, guarda, i buoi non è che sono solo scappati i buoi, è scappato tutta la stalla proprio, cioè, sì, no, non scappavano i buoi.
Ma scusa, ragazzi, è inutile che ve la cantate tra di voi. Allora Giovanna, voglio dire una cosa,
un disastro,
ma è vero,
è un disastro,
perché ti piacciono così tanto gli extracomunitari? Spiega.
Ma come
ascolta, Giuseppe, ascoltami bene, la violenza che intanto telefonano tutti gli uomini
sì.
E ragionano dalla cintola in giù.
Brava,
io
bravissima,
sono
bravissima.
Attonita, perché se io penso che devo trovare una persona, io sono sconvolta.
Ah, cioè, a te ti manca, in realtà il maschio ti manca.
Ma a me manca un fidanzato, non lo voglio, sono questi vuota.
È un mandingo? È un mandingo?
Ma il mandingo in che senso?
No, mandingo, cioè un
lei
nero.
Lei vuole avere una relazione,
un nero anche abbastanza prestante, ti andrebbe bene.
Vedi, scrive giustamente Bracconiero, la dimostrazione che a volte è meglio abortire, mi scrive un carissimo amico. Adesso non dico il nome perché non so se vuole che si dica.
Riguardo chi? A Bracconeri?
Sì, dice la dimostrazione che alla volta è meglio abortire. Non dico chi lo ha scritto, ma è una grande battuta. Devo
però
dire.
Scusa un attimo, Giovanna, non ho capito. Tu hai bisogno di un fidanzato?
Non è che ho bisogno. Che
vorresti trovare un fidanzato?
Scusami Giuseppe, ragioniamo un attimo.
Ma dato che ti piacciono molto questi extracomunitari, perché non cerchi, dici, hai esaltato l'altra volta le loro qualità, le loro anche il loro essere
allora,
gentili, carini, perché non vai a cercare in questo mondo?
Aspetta,
siccome non ne trovi, diciamo, nel mondo della società.
Se uno dovesse basarsi sui maschi che chiamano qui alla radio, ci sarebbe veramente da mettersi le mani nei capelli.
Ecco,
ci sono
Giovanna, vogliamo trovare un fidanzato per te nei prossimi giorni?
Ascolta Giuseppe, aspetta.
Dimmi Giovanna, dimmi.
Giuseppe, per favore, se tu pensa che questi qua,
sì.
Questo Albertuzzo...
Albertino. Vabbè,
allora,
Albertino, Albertuzzo.
Ti rendi conto che questi votano?
Lo so, allora, purtroppo è la democrazia, però non
cambiamo. Pure Bracconeri vota.
Bracconeri che bella voce, qui rimane incinte, capito? È proprio alla dei musulmani, che bene o male quelli non fanno manco l'aborto, perché si ritengono tutti
esatto,
figli. Ma vedi che questo
esatto.
È cretino proprio.
Cioè, purtroppo è così.
Qui... Allora, voglio fare un messaggio a questi idioti, che ragionano con la cintola in giù. Sentitemi bene, siete veramente allucinanti, cioè siete proprio cioè cosa avete nella testa?
Le pigne forse, però ci sentiamo domani, amica mia, adesso ti devo mollare che sennò mi rompono i coglioni.
Ciao.
Si vede, si sente, Gesù è qui presente.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
lei
ha
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Ma tu mi sa che sei pure sospetto sessualmente.